Parla per primo Paolo Pompei sul sistema dei partiti. Prego.
Perfetto, grazie. Dunque, il problema della trasformazione del sistema dei partiti, in dipendenza da un mutamento profondo del quadro politico nel cui contesto si è inizialmente formato, non è un tema che è stato messo specificamente a studio dalla storiografia. Dipende da una serie di fattori che ovviamente rendono complessa l'analisi. Bisogna stabilire se per mutamento del quadro politico intendiamo solo i cambi di regime costituzionale in senso stretto, oppure anche le mutazioni legate a elementi che, anche se non rientrano formalmente nella stabilizzazione prevista dalla Carta, ne modificano coordinate che per i cittadini hanno valore importante. Per esempio il noto caso del cambiamento delle leggi elettorali, una diversa distribuzione dei poteri fra le articolazioni dello Stato. Secondo luogo, dobbiamo valutare cosa si intenda per sistema di partito. Se il semplice quadro complessivo delle forze politiche organizzate, oppure la loro connessione per alcuni versi interdependenza, nel quadro di un certo modo omogeneo di intendere la forma partito e i ruoli a cui essa dovrebbe assolvere. In ultimo, vi è da prendere in considerazione il molteplice contesto in cui inevitabilmente si colloca un sistema di partiti, cioè la cultura politica in cui si muove, la cultura sociale a cui fa riferimento, il contesto internazionale con cui deve confrontarsi. Per trarre qualche vantaggio nella considerazione del tema che mi avete assegnato, anche da un'analisi di tipo comparatistico, è dunque necessario che circoscriviamo questo campo di studio. Parto dalla considerazione banale che mi porta a restringere l'indagine ai cosiddetti partiti moderni, cioè a quelli che agiscono come canali strutturati di raccolta e di gestione del consenso politico con capacità di coordinamento e di governo verso il personale dirigente che esprimono e con almeno la pretesa di offrire al loro elettorato un quadro ideologico entro cui esercitare le opzioni offerte per rispondere alle sfide che si incontrano. Escludo dunque il quadro dei partiti nella loro fase ottocentesca. Tuttavia, perché si possa parlare di sistema di partiti, è anche necessario che ci sia un certo quadro istituzionale che ne presuppone l'esistenza con i propri snodi, anche se magari lo fa malvolentieri. Solo questa condizione consente infatti di ragionare sulle ricadute di un cambiamento del quadro istituzionale su quel sistema di partiti con cui aveva instaurato una qualche forma di simbiosi. Da questo punto di vista, l'analisi si può applicare per esempio al passaggio del sistema dei partiti in Germania dall'impero alla Repubblica di Weimar e poi a quella di Bonn, mentre è risultato difficile per ciò che concerne la vicenda dei partiti politici francesi, per esempio fra il 19, dopo il 19 e dopo il 45, mentre sarebbe interessante rilevarlo per le vicende legate all'evoluzione della Quinta Repubblica, ci farò un cenno. Anche in Gran Bretagna, dove apparentemente regna in lungo periodo una maggiore stabilità, abbiamo invece delle evoluzioni interessanti dopo il 45, ma soprattutto a partire dagli anni 80 del secolo scorso. In Italia abbiamo un passaggio deciso nelle due fasi del 19, del 45-46, rispetto al quale il fascismo per tanti versi è davvero una parentesi, naturalmente significativa e pesante, per poi valutare, come cercherò di fare, quale sia stata la crisi che si è aperta anche qui a partire dagli anni 80 del 900. Mi sembra di poter dire in premessa che il problema essenziale non è mai veramente dato dai mutamenti istituzionali, radicali o meno che siano, ma dal sussistere o meno di mutamenti strutturali profondi nella tessitura sociopolitica di un paese e nella sua cultura. Solo quando si verificano questi abbiamo ripercussioni significative nel sistema dei partiti, mentre in caso contrario abbiamo solo adeguamenti del sistema alle nuove condizioni imposte dalle variazioni del contesto istituzionale. Non significa che questi adeguamenti abbiano scarso peso e rilevanza, significa semplicemente che appartengono alla fisiologia della presenza pubblica delle forze politiche. Per un certo periodo è stato comune ragionare dei sistemi di partito in termini di famiglie politiche. Se prescindiamo dalla schematicità con cui si usano queste classificazioni, possiamo utilmente impiegare questo modello per valutare le trasformazioni dei sistemi di partito nel rapporto con il quadro dei mutamenti costituzionali. Da un lato possiamo infatti considerare che esistono mutazioni che non intaccano veramente la strutturazione dell'opinione pubblica attorno ad una serie di nuclei ideologico-sociali, perché contengono al più variazioni all'interno di ciascuno di essi. Dall'altro lato possiamo verificare situazioni in cui invece la trama di questo tessuto per appartenenze a una certa serie di famiglie ideologico-sociali viene sconvolta e si ricompone in maniera realmente nuova rispetto al passato. Esemplifico questi passaggi con riferimento a qualche caso storico. Nella storia dei sistemi di partito tedeschi, per esempio, la strutturazione originale di quattro grandi famiglie, conservatori, liberali, cattolici e socialisti, non mutò nel passaggio dell'impero a Weimar, anche se all'interno di ognuna di esse, eccettuati i cattolici, ci sono disgregazioni e regregazioni. Con il passaggio al sistema della Repubblica di Bonn, invece, il sistema cambia sostanzialmente in maniera sempre progressiva. Di fatto si assiste a una concentrazione bipolare con una componente di centrodestra, la CDU-CSU, che non è più il vecchio partito cattolico, e una che progressivamente diviene di centro-sinistra, la SPD, che mette la pelle rispetto all'antico blocco socialista di classe. Poi naturalmente più di recente c'è un ulteriore cambiamento, ma di questo non parliamo. Se faccio un cenno alla vicenda francese, vedremo invece una più lenta trasformazione. Perché qui la tradizionale divisione fra partiti conservatori e partiti radicali sono progressisti, al di là del caos di sigle che ciascuno di questi due campi ha sempre presentato, è addirittura è dapprima leggermente inclinata dopo il 1945 dalla presenza di una polarità cattolico-sociale, l'MRP, e di una comunista ortodossa, ma poi è radicalmente costretta a strutturarsi, a ristrutturarsi dal successo della sfida gollista, ma solo a partire dalla presidenziale del 62, fino ad allora le vecchie formazioni sostanzialmente rimangono, per poi giungere a una ricostruzione dei due campi contrapposti, ma semplicemente come post-gollisti e post-antigollisti. Sono considerazioni che butto lì per accenno, perché ovviamente voglio rispettare i tempi. Tutto questo mi serve per affrontare, nei termini sommari possibili qui, il tema dell'evoluzione dei partiti in Italia fra prima e seconda Repubblica, termini discussi e discutibili, ma insomma li prendiamo per buono. Il sistema italiano dei partiti è stato caratterizzato dopo il 1945 da quattro componenti. Tre famiglie centrali, quella cattolica, quella socialcomunista e quella cosiddetta laica, che erano espressione di tre subculture sociali profondamente radicali. In più c'è una componente sopravvissuta al crollo del regime mussoliniano che era rappresentata dal partito neofascista, per un breve periodo anche da quello monarchico, componente che avrebbe poi in forme diverse attratto nella sua orbita tutto il conservatorismo radicale. Il dato interessante era la multipolarità di ciascuna di queste componenti. Poteva trattarsi di una multipolarità costretta a sopravvivere da un vincolo esterno, caso dell'unità politica dei cattolici e dell'antità del Vaticano, oppure da una multipolarità che aveva origini e sedimentazioni storiche profondamente radicate, che a loro volta erano semplicemente multipolari, la frattura post-21 fra socialisti e comunisti, a volte erano assalti frammentati, come il caso della cosiddetta area laica, che è un termine equivoco, ma che voleva semplicemente sottolineare che esisteva un'area estranea alle due chiese, quella cattolica e quella socialcomunista, sebbene mi permetto di dire che in termini di fideismi e pregiudizi anche in quell'area non è che si scherzasse. La forza di questo sistema era basata sulla sua stretta connessione con la trama strutturale del paese. Quasi ogni cittadino nasceva già dentro un certo sistema di relazioni, partecipava ai vantaggi e agli svantaggi di quell'appartenenza e ripagava questo con la fedeltà elettorale. Come è facile dimostrare da un'analisi della distribuzione del voto fino agli inizi anni 70, la forza complessiva di ciascuna di queste famiglie muta in maniera molto marginale, addirittura a prescindere dalle scelte politiche che vengono compiute dai partiti in cui si articolano. Ci sono limitati travasi di consenso da un partito all'altro, ma in larga maggioranza all'interno di ciascuna di queste famiglie. A garanzia di questo contesto non abbiamo soltanto un sistema elettorale proporzionale, che di per sé, come vedremo, da solo non può garantirle, ma un ben più forte e articolato controllo della distribuzione di una serie di benefici. Ciascuna famiglia ha le sue aree di dominio, pressoché esclusivo, tanto che diventa normale parlare di mondi, cioè il mondo cattolico, il mondo socialcomunista, che per esempio valeggerà ben oltre la frattura di centro-sinistra, per esempio la cooperazione, quello non è. La destra, anch'essa qualche enclave, ma più circoscritta, soprattutto più mascherata, perché ovviamente è delegittimata dalla sua opzione nostalgica. In conseguenza, quando comincia a porsi il problema della distribuzione delle risorse pubbliche, che sono diventate cospicue, nascerà l'esigenza di fare in modo che questa distribuzione non turbi la stabilità dell'insediamento delle diverse componenti. Si affermerà così quel fenomeno che dapprima verrà presentato come esigenza di tutelare il pluralismo nella sfera pubblica e poi sarà più brutalmente connotato come lottizzazione. Proprio il ricorso al concetto di pluralismo ci rinvia a una delle radici del mantenimento di questo sistema e poi del suo crollo, il suo essere espressione di subculture sociali. In effetti, nell'età d'oro di questa storia, ogni famiglia politica dispone di un suo sistema di cultura, col suo pantheon di figure di riferimento, i suoi linguaggi gergali, le sue abitudini sociali che hanno modo di ruotare anche intorno a diversi luoghi e ricorrenze, le parrocchie, le case del popolo, sono cose che sapete. Solo i vestiti possono, a volte, con cautela, intessere dialoghi e occasioni di scambio fra loro, peraltro sempre incalzati a nomi campo da ben nutrite mute di cani da guardia della corsia. Il passaggio che porta fuori da questo sistema non avviene per rotture istituzionali, che non ci saranno, ma per un profondo mutamento culturale e sociale la cui portata è stata totalmente sottovalutata dai gruppi dirigenti dei partiti politici. Sul piano culturale, la cosiddetta società dei consumi, col suo gran sacerdote che è la TV, ha realizzato quell'unificazione che nell'Ottocento si era pensato potesse essere affidata alla scuola. Progressivamente la fruizione degli stessi spettacoli, degli stessi miti consumistici di consumo, provoca il venir meno di quelle identità di appartenenza che avevano connotato la cerchia dei nomi nei vari partiti. E la giovane generazione, allevata dalla nuova TV di Stato, che a fine anni 60 rompe per prima l'incantesimo. Nelle università non si ragiona più sulla base della tripartizione delle rappresentanze studentesche in quei parlamentini che erano stati l'incubatrice di una parte non piccola della nostra classe politica. Le appartenenze si uniscono, il tumultuoso movimento studentesco mette insieme i figli di cattolici, comunisti, laici, dando perfino qualche spazio al pubblico rialzare la testa della gioventù di estrema destra. Ovviamente, poiché il gruppo, il grosso dell'elettorato è formato da altre classi di età, per lungo tempo la sfida sembra essere puramente velleitaria e senza conseguenze. Ma di fatto è qualcosa che, un po' scherzosamente, mi permetterei di definire il secondo disincantamento weberiano. Il sistema dei partiti, che per un quindicennio reggerà, poco per la viscosità dei movimenti storici, un poco per le ancora rilevanti disponibilità di risorse da distribuire, si avvia a decadere. Tuttavia, è proprio in questo campo che avviene la seconda trasformazione. La stessa fissità delle quote di opportunità di distribuire, che è legata alla percentuale di consensi elettorali raccolto, percentuale che non muta subito, porta i partiti in misura diversa a dubitare della bontà della formula. Questo va bene per mantenere tutto com'è, ma per espandere la presa del consenso ciascuna forza politica, specie i partiti medi, avrebbe bisogno di un surplus di risorse da distribuire. Sarà questa la strategia che giocherà, a mio giudizio con eccessiva spregiudicatezza, il Partito Socialista di Craxi, consapevole più degli altri che la situazione stava radicalmente mutando, ma incapace di cogliere il rischio che il sistema privato dei suoi puntelli frami addosso a tutti, seppellendoli. I partiti stanno nel frattempo perdendo le loro due capacità fondamentali. La prima è quella di essere elaboratori di cultura politica. Quelle antiche sono usurate, ma per farne di nuove non basta infilarsi brillantemente nel circuito che sta nascendo della società dello spettacolo. Soprattutto per quella via non si costruisce un tipo di cultura sociale che ha bisogno di luoghi, di riti, di pratiche ordinarie per esercitare una presa quasi quotidiana sulla socializzazione del suo popolo. Il contesto cattolico sta perdendo il suo impianto nella società, in parte per il fenomeno della crescente secolarizzazione, in parte perché le sue elite e le sue componenti più consapevoli si concentrano piuttosto sul problema della riforma della Chiesa, lanciato dal Concilio Vaticano II, che non sul vecchio movimentismo socioculturale della conquista del mondo, che aveva animato le grandi cose della fiducia, eccetera. Il contesto laico è sempre stato debole su questo fronte, a prescindere da qualche area molto limitata. Resiste per un certo periodo solo il contesto comunista, che si è ormai scisso da quello socialista, per il persistere di un attaccamento popolare alle tradizionali radici della sua sociabilità, case del popolo, feste dell'unità, arci e quant'altro. La seconda caratteristica che sta venendo meno, in connessione con la prima, è la gestione dei partiti come sede di partecipazione ad una forma di democrazia diffusa. Con tutti i loro limiti, i partiti hanno stati sede di dibattiti, di lotte, per la selezione della classe dirigente. Per questo abbiamo attirato nel loro seno gran parte delle forze vive del paese. Ora si assisterà a un fenomeno concomitante. Da un lato l'estendersi di opportunità di affermazione anche fuori dei canali tradizionali controllati dai partiti distoglie molti giovani da quelle partecipazioni onerose e anche un po' frustranti alle ideologie di partito. Dall'altro la professionalizzazione crescente degli apparati, l'affievolirsi del richiamo delle grandi opzioni ideologiche, sterilizzano la vita interna dei partiti e cessano di essere strumenti di coinvolgimento della società civile nelle scelte politiche e strumenti di costruzione progressiva del consenso attorno a decisioni difficili, che è quello che manca oggi. L'illusione è ancora una volta che la rivoluzione delle comunicazioni, soprattutto il grado di enorme penetrazione raggiunto dal mezzo televisivo, possa supplire in questo lavoro, anzi consenta di operare anche molto meglio. A determinare il passaggio del sistema dei partiti alla Seconda Repubblica sono state in primo luogo queste trasformazioni. Certamente le note vicende che vanno sotto il nome di Mani Pulite hanno collaborato alla dissoluzione del vecchio sistema, ma non sono state realmente determinanti da sole. Essi infatti avrebbero potuto semplicemente causare il tramonto di una classe dirigente, lasciando i partiti in mano a un nuovo personale politico. Ci sarebbe perfino potuto assistere semplicemente alla rifondazione sotto altro nome di quanto era andato in crisi. Noto che questo passaggio è stato anche tentato da quasi tutti i vecchi partiti in campo, così come una parte non piccola della classe politica che sta nei loro quadri dirigenti è rimasta sulla scena. Ciò che invece non è sopravvissuto per nulla è proprio il sistema di cui erano figli e che avevano sviluppato fino a un alto grado di sofisticazione. Innanzitutto sono venute meno del tutto le tradizionali famiglie politiche, nemmeno quella comunista è sopravvissuta, e non perché la caduta del muro di Berlino abbia privato quel partito di riferimento internazionale che aveva ormai abbandonato da anni, ma perché esso ha dato vita a un partito, per così dire, radicale di massa, privo di qualsiasi anima ideologica e culturale, che non fosse la semplice pretesa di rappresentare la catarsi storica e la tutela dei diritti individuali che si credevano espandibili senza limiti nella società di consumo. La dissoluzione poi dell'antico universo del cattolicesimo politico era, come ho accennato, iniziata ben prima, ma quella tradizione non è neppure riuscita a far sopravvivere un'esperienza di governo delle tensioni sociali, che pure aveva accumulato ed era un'esperienza importante. I suoi dirigenti, non diversamente da quelli di altri partiti, si sono semplicemente riciclati in ogni luogo dove gli fosse domanda di professionismo politico o dove si potesse contare sull'illusione di far rivivere delle fedeltà elettorali ormai esaurite. La vera novità è stata ovviamente costituita dal partito personale di Silvio Berlusconi, che è nato su un modello completamente alternativo alla tradizionale forma partito, non fondata su un'ideologia, ma su degli slogan pigliatutto, senza strutture di coinvolgimento e militanza, ma con un recupero del sistema teoricamente notabilari e di quelle mobilizzazioni populiste, privo di un sistema di formazione istituzionalizzata delle decisioni e di strutturazione dei livelli decisionali, ma organizzato con l'antico sistema della corte attorno al principe. Esso non è più interessato a fare sistema con le altre componenti nazionali, questa è la grande novità, neppure in forma dialettica, ma punta semplicemente a quella che una volta si chiamava l'occupazione del potere, convinto che in fondo questo sia il palio del sistema elettorale. Semmai la democrazia sarà salvaguardata dall'alternanza, che è consentita ormai dalla conquistata libertà di scelta di elettori svincolati da appartenenze pregiudiziali a subculture politico-sociali, perché queste sono esaurite. Si tratta di un'anomalia? Temo che chi la pensa in questo modo si illuda. Mi pare invece che almeno sino a ieri, perché oggi le cose hanno un po' cambiato, esso abbia costituito il modello di riferimento della ristrutturazione di tutte le forze politiche in campo, comprese quelle che sembrerebbero avversarlo radicalmente, che stanno assumendo anch'esse, per quanto a volte in maniera un po' mascherata, questi tratti che ho cercato di descrivere. Il tema che sarebbe da porre è se un sistema politico fondato sul costituzionalismo democratico possa sopravvivere privo di una simbiosi con un sistema di partiti, considerando che, se non è proprio nato da esso ha preso rigore. Ma questa è una domanda sul futuro, dunque non è una domanda che si debba porre a uno storico. Grazie.